vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 70-70, come gli anni di vostro nonno, se ne ha più di 69 meno di 71. Proprio così. Come al solito, assenti presenti e niente, puntata densa, siamo sommersi di articoli. Oggi è San Ludovico, a.k.a. Luigi IX, re di Francia, e il proverbio del giorno è...
L'altissimo de sora ne manda la tempesta, l'altissimo de sotto se magna quel che resta, e in mezzo a sti due altissimi restemo poverissimi.
E siamo non più nel day after, ma nel day after del day after, perché domenica c'è stata questa tempesta che l'arena appunto poi semplifica con i toni ovviamente pacati che la contraddistinguono quando deve fare un titolo per vendere, che ha distrutto Verona. Verona in realtà ancora c'è, sono stati molti danni, più delle ultime volte, appunto si parla anche di quinta, diciamo, bomba d'acqua, che era il termine appunto un po' inflazionato sui giornali, a volte usato anche a sproposito. Questo giro effettivamente è stata una bella scarica,
una bella bombetta,
una bella scarica di grandine, pioggia, vento, cose, stati danni. È andata bene che non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti gravi, anche se in realtà dai racconti c'è mancato troppo.
C'è chi ci è andato molto vicino,
perché comunque alberi che sono cascati, macchine spostate, grondaie che sono cascate, insomma, è successo pietre, cose, è successo un bel po'. Quello che domina però sui giornali ovviamente non è la comprensione dell'accaduto, magari anche la contestualizzazione in contesto dei cambiamenti climatici, piuttosto che un discorso sulle fognature della città, che ci sono, quelle che non ci sono, quello che dovrebbe esserci, o anche magari anche sulla stessa poi anche presenza dei centri abitati, cementificati, tutta una serie di altre cose. Si parla dei danni, si parla della politica che si lamenta e delle polemiche politiche, e c'è quindi un sacco soprattutto di foto che riempiono veramente l'edizione dell'Arena negli ultimi due giorni, risolvendo un po' i problemi della redazione dell'Arena, che qui non deve più scrivere tanto, basta mettere un po' di foto dei danni.
Foto preso dai social la maggior parte, tra l'altro.
Quindi sbatta zero, c'è qualcun altro che l'ha fatta.
Lo dicevano anche, infatti, spopolo di foto, Verona spopola sui social.
È veronese la foto più...
Insomma, si sono un po' semplificati il loro lavoro, sicuramente.
Ricordiamo tra l'altro che nelle statistiche più recenti Verona, o meglio la provincia di Verona, risulta la più coperta di cemento e coperta di vigne e coltivazioni, che sicuramente non aiutano le condizioni climatiche sempre più avverse. E il pessimo stato delle fognature.
Per l'interesse di pochi.
Alcune cose successe, che persone che hanno appunto rischiato, sono state un prete che è stato addirittura miracolato, dice l'Arena.
Però
effettivamente è proprio caduto una pietra, c'è la foto che ci fa, che testimonia il fatto, dove si, che ha spaccato il tetto della chiesa ed è caduta proprio sulla sedia del prete durante la messa. E niente, però lui in quel momento era al microfono e quindi è stato salvato.
Ma è stato miracolato o è stato un avvertimento da parte del...
sembra quasi più che miracolato, volevo che voleva essere giustiziato, però all'ultimo si sarà confessato all'ultimo dei suoi peccati più macabri. Poi un'altra persona invece che aveva l'acqua fino alle ascelle praticamente è stata comunque...
più filmato che miracolato.
Sì, più filmato che miracolato, perché c'era appunto la gente che lo filmava sui video che giravano, dicevano guardatelo poveretto, lui era dentro un'acqua comunque anche abbastanza gelida, quindi non c'era solo il problema dell'acqua, e vabbè, insomma, comunque non è successo niente.
In questa Verona Waterworld post-apocalittica si aggirava anche uno sciacallo, cioè il presidente della regione Zaia, che è venuto a farsi un po' di foto, di quei video, no, in cui gli fanno vedere delle cose, lui le guarda e poi...
mani conserte, capisce, dietro la schiena.
Con interesse solerte, per far capire all'elettorato che lui fa delle cose e che devono votare lui per le prossime elezioni, che mancano mai pochi giorni.
C'era il bellissimo titolo, Zaia guarda la devastazione.
La devastazione guarda Zaia anche forse, non si sa chi ha preso più paura fra i due. E c'è un'altra polemica poi anche, diciamo, social, come un po' tutto quello che succede ultimamente, social a social, nel senso che succede sui social network, su internet. Tutti i politici condannano il tweet di Paolo Berizzi. Paolo Berizzi di Repubblica Espresso, giornalista specializzato un po' nelle nuove destre, con dei libri che ha scritto, neanche così ben scritti a mio parere, uno fra cui Nazi Italia, che ha un capitolo sulla curva della Sverona e i legami con i gruppi neonazisti. Quindi un personaggio che è stato contestato varie volte anche a Verona dai gruppi di estrema destra, varie volte, meno l'ultima volta che è venuto è stato contestato dalla curva sud. E in questo caso cosa ha scritto? Ha scritto una roba che onestamente poteva anche forse un po' risparmiarsela, nel senso dicendo quello che è successo su Verona è la conseguenza un po' del karma di una città razzista e tutto il resto. Che vabbè, sì, effettivamente un dubbio ti viene comunque che esista un karma, sicuramente potrebbe aver avuto anche un ruolo nella faccenda, però diciamo, ecco, poi detto da un Berizzi che è totalmente allineato con PD, con tutte queste cose, dici boh, va bene, insomma, di questo antifascismo che in realtà poi alla fine è solo una condanna della violenza da ogni parte dove provenga, e tutta una polemica un po' alla fine di parti a sostegno, poi non si capisce neanche di quale meglio fronte, perché appunto parliamo del PD, PD, Partito Democratico, ricordiamo. Vabbè, questo ha provocato poi una polemica ulteriore da parte di altri tristi individui, quindi è una gara fra titani praticamente, perché poi c'è l'assessore alla protezione civile Daniele Polato, che scopriamo essere
sempre sia lodato,
che scopriamo essere assessore alla protezione civile, perché non era assessore alla sicurezza all'impresa, adesso forse da ieri l'ha andato anche la protezione civile. Ho detto, vabbè, senti, dai, su, protezione civile, perché non poteva fare le ronde contro il nubifragio, quindi ha detto, boh, facciamo qualcos'altro, protezione civile, che annuncia una querela nei suoi confronti. Non contento, arriva a definire che ha difeso la città dai suoi insulti, odiatore seriale. E è curioso che comunque Polato dica che Berizzi non mi pare diverso da coloro che disprezza, con queste frasi fomenta odio, alimenta pregiudizi, strumentalizza disgrazie, ammettendo quindi che quelli che disprezza Berizzi, cioè i gruppi fascisti e amici suoi, fomentano l'odio, alimentano pregiudizi e strumentalizzano le disgrazie. Quindi appunto
un atto odio a se stesso.
Grande colpo retorico di assessore alla protezione civile, che non protegge, diciamo, se stesso nell'esposizione dell'eloquio.
A proposito di sciacalli del nubifragio, a proposito di Veneto, torna un po' in auge il problema del polo Confortini di Borgo Trento, polo ospedaliero, costruito tra affini, affiliati, ci sono sempre stati un po' loro negli ultimi decenni in Veneto, la famiglia Altieri, ha costruito un po' ospedali in tutto il Veneto, ha fatto un sacco di skate, e ricordiamo appena era stato inaugurato il polo, nell'ascensore non ci passavano le barelle, non c'era abbastanza posto per farci passare le barelle, quando atterrava l'elicottero tremava un po' tutto, poi tutto sistemato.
Non hanno più fatto passare le barelle.
È colpa del karma, vabbè, e insomma si vede che l'hanno fatto costruire con cura, perché appunto durante il nubifragio, tra gli altri danni, ci sono stati anche quelli nel appunto polo Confortini di Borgo Trento. Quindi pioggia dentro la sala d'aspetto del pronto soccorso e in alcune stanze del servizio, c'erano delle stanze, delle aule per la chirurgia, insomma, che sono state allagate, sono state alcune sgomberate, altre hanno potuto continuare a funzionare. Tuttavia, ecco, i pazienti lì in attesa al pronto soccorso sono stati dirottati al Borgo Roma. L'acqua ha impregnato il cartongesso e ha fatto crollare al suolo parte di soffitto anche nella hall, quella con le fontane al centro. L'unico anche qua, botta di culo, perché vediamo che il nubifragio è stato abbastanza grezzo, non c'era nessuno nella sala d'aspetto, perché appunto per le norme di distanziamento del Covid le entrate sono frazionate. Anche acqua al quinto piano, nella zona in cui vengono monitorati i pazienti operati in alcuni ascensori, per questo la cena ieri sera in alcuni reparti è arrivata in ritardo, vabbè. E questo appunto, se volessimo allargare un po' il cerchio e parlare sui dibattiti di quanti soldi sono stati dati alla sanità negli ultimi 20 anni, se ne sono stati dati tanti, sì, sempre meno, ma soprattutto sempre di più a chi? Punto di domanda. E a proposito di gente sempre più ricca a scapito di sempre più gente, ci arriva un altro bollettino, diciamo, di contabilità del patrimonio della nostra scaligera città.
Ale ale, perché questa è l'arena del 22 agosto 2020.
Che dice il conto in banca?
Dice: Verona ha un tesoro di 300 miliardi, non 7 miliardi come qualche trapper, ma 300 miliardi. E fra l'altro, parlando di karma, questo è un articolo del giorno prima del nubifragio, in cui dice appunto: Verona è la città più ricca del Veneto, bla bla bla. Però la cosa interessante è che il titolo, fra l'altro, che cappeggiava in copertina al giornale, che era fondamentalmente: i veronesi sono i più ricchi del Veneto, è sbagliato, è scorretto, e non lo diciamo perché propendiamo un po' l'evasione fiscale fine a se stessa, ma perché la discorso è che i veronesi ricchi di Verona sono i più ricchi dei veronesi ricchi dei veneti ricchi del Veneto. Questo è un po' il vero titolo che l'Arena avrebbe dovuto scrivere, solo che è troppo lungo ed è anche troppo corretto, quindi non si poteva dire.
O i poveri più poveri di Verona, Verona li ha spostati a Vicenza.
Sì, o forse anche quella è un'altra spiegazione. Però perché di fatto, ecco, se uno si va a leggere l'articolo non lo capisce, perché l'articolo non spiega mai come vengono fatti i dati. Però si tratta fondamentalmente di una media statistica, nel senso che hanno preso i conti corrente, i certificati di deposito, i titoli di fondi, i fondi pensione, hanno calcolato quanti soldi avevano, c'erano depositati, più altre cose, hanno fatto un calcolo, hanno comparato le diverse province. Però non è che, infatti loro dicono che ogni abitante veronese ha residente, quindi calcolato sui residenti, ha 165.000 euro a testa. Allora, possiamo fare un test fra solo quelli che siamo in questa stanza a trasmettere. Abbiamo 165.000 euro sul conto corrente?
No.
Aspetta, ma... che vado sull'app della banca a controllare.
Eh sì o no?
No.
E secondo me manco fra tutti quelli che siamo qua, e probabilmente manco con tutti quelli che ci ascoltano, riusciamo a mettere 165.000 euro assieme. Quindi
ma se gli ascoltatori volessero fare una corposa donazione,
quindi o ci ascoltano tutti da Vicenza o da Rovigo, oppure vuol dire che questa cosa di 165.000 euro a testa a Verona è un po' appunto una falsità, o meglio appunto è una media statistica, quindi vuol dire che hanno diviso per la popolazione i soldi che ci sono,
che ha molto più di 130.000 euro.
Ecco, questa è la spiegazione che volevamo, e quindi niente, poco da aggiungere su questo articolo. Verona è la più ricca? No, non è la più ricca, o meglio, lo è, ma non è sicuramente distribuita in maniera uniforme. Anzi, la roba che viene anche da notare, un po' come un altro dato che viene da un articolo dell'Arena, che Verona invece è la prima per incidenti, per morti sul lavoro. La rabbia dei sindacati: nel veronese il primato dei morti sul lavoro, ora scelte forti mirate. E nel solo 2019 sono stati 22 morti sul lavoro a Verona, sui 60 morti che ci sono stati in Veneto. Quindi appunto sì, Verona è una provincia molto ricca, o meglio dove si produce molta ricchezza, dove c'è tante imprese, dove c'è tanto lavoro, di lavoro si muore e si vive male. Questi episodi ce lo ricordano. Fra l'altro c'è stato un incidente sul lavoro a Castelnuovo del Garda di un ragazzo in scooter senza casco che ha battuto la testa mentre andava a portare del materiale nel maneggio dove lavorava. E questo appunto, vabbè, giusto per fare un po' il contraltare a quello che dice l'Arena sui veronesi più ricchi del Veneto.
Sì. Sarà però un autunno facile e probabilmente purtroppo neanche per le messe in sicurezza sul lavoro, che appunto a quanto pare a Verona sono carenti. Abbiamo un editoriale qua di Antonio Troise del sabato 22 agosto in cui c'è grande sfida e sì, l'epidemia, il contenimento dei contagi della pandemia, però dice non ci sarà solo un'eventuale emergenza sanitaria che nessuno si augura, ma anche la grande emergenza dell'economia, c'è il PIL che sta scendendo e dice tutti gli italiani hanno fatto sacrifici. Poi abbiamo visto che non è tanto così, tanti sì, tutti no. E finora il governo ha giustamente pensato di affrontare i problemi attraverso sussidi e bonus, anche qui a tutti, quello sì, ma soprattutto a chi non aveva avuto perdite. Niente da dire, per carità, dice Troise, ma ora è diverso, non basta fare l'elenco dei 130 cantieri bloccati, bisogna farli realmente partire, così come non sono più compatibili i tempi biblici per l'attuazione dei decreti delle misure anticrisi. L'autunno sarà rovente, dice, ma proprio nei momenti più difficili l'Italia ha dimostrato di potercela fare e di avere la capacità e la forza per rimettersi in piedi. Dobbiamo solo ricordarci che accanto al Covid c'è un altro virus che dobbiamo combattere, quello che per tanti anni ha bloccato il paese sul terreno delle riforme e degli investimenti. Ora davvero non ci possono essere più alibi. E vabbè, questo è l'editoriale, vediamo, forse sarà sì un autunno caldo, ma vediamo in che modo.
Speriamo per altri motivi rispetto a quelli di questo editorialista, che comunque questa linea editoriale l'Arena la porta avanti con coerenza, perché dopo l'editoriale c'è un articolo, questo è l'Arena del 15 agosto 2020, pronto il master plan per fare il Central Park, che fa anche un po' rima. In qualche modo strano,
quindi i veronesi ricostruiscono New York.
Sì, esatto. No, non è così, perché questo Central Park in realtà praticamente sarebbe un parco che dovrebbe sorgere sullo scalo ferroviario di Santa Lucia come compensazione per il TAV. Cioè, allora io ti sventro un po' il territorio, anche qualche cosa, insomma, vabbè, i campi, tiriamo via un po' tutto, in cambio dove c'era la ferrovia ti metto un po' di verde, così i cittadini portano i cani a spasso. Questa è un po' la filosofia. Sborina, progetto qualificante, sarà uno dei più estesi d'Europa. Ancora una volta, appunto, c'è sempre questa cosa del più esteso d'Europa. Gli piace
farlo. Gli faremo vedere,
faremo vedere noi l'Europa. Fra l'altro, c'è una foto anche dell'Adige Docks, il grande complesso sportivo che sorgeva al Porto San Pancrazio, che qualche mese fa dicevano essere il più grande d'Europa, anche questo della sua categoria. Perché c'è un elenco poi di tutti i progetti che vogliono fare, fra cui spicca per ambiziosità la pista ciclabile dal Savaglia a San Zeno.
Opere mastodontiche
addirittura.
Appunto, dice il sindaco, traccia gli obiettivi d'autunno, pista ciclabile dal Savaglia a San Zeno. Che dici, fra l'altro? Beh, dai, bella, bella storia. E caselli di Verona Nord e Verona Sud, giusto per fare un po' da... non sbilanciarci troppo sul green, stiamo anche un po' sul vecchio cemento, facciamo qualcosa... che poi fatto pista ciclabile, vedendo come quelle che hanno fatto finora è una linea sul cemento, quindi più o meno siamo lì. E poi c'è un trafiletto su il filobus, che a noi ci interessa molto perché ormai è una soap opera, quella del filobus, è un po' come Beautiful. E come i personaggi di Beautiful, anche il filobus nasce, muore, viene fatto resuscitare, cambia di nome, cambia di identità, insomma tutta una serie di cose.
Però riparte sempre più forte
sempre
di prima.
Sempre più forte di prima, non finisce mai la storia. C'è sempre una puntata dopo, perché... esatto. L'ultima volta avevamo detto, avevano ammesso che il filobus non verrà fatto. O meglio, verrà fatto, ma non sarà un filobus, sarà un'altra cosa, senza i cavi, sarà degli autobus elettrici. Qui ribadiscono la cosa, però il sindaco dice anche che vabbè, sì, però adesso finiamo i cantieri in attesa di capire cosa fare.
Quindi prima li facciamo e poi decidiamo,
e
se,
poi
farli
decidiamo
o meno.
Se farli. Che ovviamente vabbè, non si tratta, cioè si tratta probabilmente di altre, di pensilina, di opere accessorie, così, però stupisce, ecco, la chiarezza di intenti e come dire, la voglia di fare, che, di fare cantieri, appunto, la coerenza c'è tutta, ce l'hanno.
E anche le opere accessorie, se le fai e poi però non puoi farne un cazzo,
servono a poco, ma vabbè, loro sono lungimiranti. Intanto qualcuno si prende gli appalti, insomma, avanti così.
Ma lì i veronesi contribuenti sono felici di contribuire.
No? Poi 150.000 euro a testa.
E infatti facciamo la staccafonata, no?
Ma ci sono anche notizie piacevoli che riguardano i cantieri. La storia. Il guardiano del cantiere è un gatto siamese. Ama rotolarsi sulla sabbia. Un gatto siamese custode dei cantieri stradali di Colagnola ai Colli. La storia, a noi e ai nostri lettori, si dice, la racconta Annalisa Santi, insegnante e scrittrice che a Colonia abita. E si vede che è una scrittrice perché è veramente bellissimo, è una poesia quasi. Da alcune settimane sulle strade del nostro comune si sono visti vari cantieri stradali, sia per la nuova asfaltatura che ha interessato i veronchi, la tiria che porta le scuole, sia per altri lavori di scavi e posa in opera. Tutto ben segnalato e nessun problema viabilistico, anche per l'accurata messa in sicurezza dei cantieri. La pausa concomitanza del Ferragosto ne ha messo uno in stand-by. Segnali e strisce delimita in modo preciso l'area di scavo in corso, presso cui si vede l'asfalto smosso. E in questi giorni e in orari diversi c'è un custode speciale. Si tratta di un bellissimo siamese che abita nel quartiere e che nei mesi di lockdown incontravo spesso sulla pista ciclabile semideserta, tutta per lui. Per nulla intimorito dalle ruspe e dalle transenne, il micio trascorre tempo dentro l'area del cantiere, probabilmente divertito da tutti questi oggetti colorati, dalle loro forme curiose e dalla singolarità del contesto. Il siamese gioca e si diverte. Insomma,
la natura che si riapproprio.
Per il rischio Covid non potevano più mettere il vecchio che guardava il cantiere.
Insomma, curioso, chiamare figure curiose, i macchinari che servono per gli scavi. Comunque,
vabbè, a qualcuno i cantieri servono e piacciono, meno male.
Sembra quasi il guardiano del cantiere, spesso si rotola sulla sabbia smossa, grattandosi la schiena e traendone piacere. Poco incline alle carezze degli estranei, come spesso sono i siamesi visto il loro carattere schivo.
Soprattutto sono persone che girano col badile in mano. Come...
il bel gatto color caffè latte si lascia volentieri fotografare. Ed eccolo qui, elegante come sempre. E c'è una foto del gatto che si rotola sulla sabbia.
E questa è l'arena che conosciamo, con degli articoli pregni totalmente proprio sul pezzo, totalmente pagine ben spese, ecco.
ma continuiamo a occuparci del nostro caro amato verde pubblico e andiamo a Villafranca, dove il sindaco ha annunciato l'arrivo di un'ordinanza contro il disturbo notturno e dei vetri che si trovano al mattino. E allora noi ci piace andare al parchetto, ci piace andare a bere le birrette al parchetto, ma no. No, a Villafranca adesso basta, arriveranno gli educatori di strada contro il degrado. Questi street knowledge boys che andranno a rompere le balle a chi si beve le birrette in Santa Pace. E probabilmente anche questi educatori avranno studiato all'Università della Vita e tutte queste belle iniziative del comune.
Ehi, tu ragazzino, non lo sai che è sbagliato bere nel parchetto?
E chiaramente a corollario si parla anche di una maggiore illuminazione, ma soprattutto della possibilità di installare delle telecamere di sicurezza che vadano a tappezzare completamente i nostri amati parchetti.
Dove non arriva l'educatore, arriva la telecamera.
Ma arriverà anche l'educatore, non si vuole fare a meno delle telecamere, ma se necessario si installeranno in affiancamento al pattugliamento straordinario. Denunciare, segnalare.
Le parole d'ordine, che fra l'altro nell'articolo viene anche proprio espresso come malcostume giovanile, no? Questa cosa di andare nei parchi.
Certo, è stato un malcostume dei nostri giovani, che è un fenomeno che dilaga da tempo. E nelle ultime righe, insomma, si dice anche che questi educatori di strada avrebbero anche il ruolo di avvicinare questi ragazzi e cercare di risolvere il loro disagio.
Perché vai andate nel... Ragazzo, perché vai nel parco? Ma questa, come sapete bene, è la puntata 70, per noi è una cifra importante perché comunque è un numero tondo.
Come gli anni di Cristo. Ah, no.
Come gli anni di Cristo, se avesse avuto l'età della pensione, probabilmente, con la legge Fornero però. È un numero tondo, comunque anche appunto venerabile, e quindi ci facciamo un regalo, per una volta ci vogliamo bene, ci trattiamo bene, invece della solite arene, che comunque abbiamo letto anche questa puntata perché siamo ligi, leggiamo anche una rivista che inizia per la lettera V, una rivista spesso sboccata, abbastanza grezza, molto, non molto stimata, diciamo, ecco.
Piena di parolacce.
Piena di parolacce, abbastanza, sì, boh, non la darei a leggere
una
troppo.
Porcheria.
Porcheria. Ed è la verità, che però non leggiamo perché in realtà proprio non c'è nulla di interessante, quindi passiamo invece a una rivista un po' più seria, che è Il Vernacoliere, che proveremo a leggere anche in toscano, perfetto, abbiamo preso lezioni al porto di Livorno e niente, perché anche nel Vernacoliere c'è, oltre a tutte le battute, a tutte un po' le amenità, c'è anche qualcosa di educativo da cui si può imparare, in questo caso una spiegazione sulla vicenda Benetton, di cui abbiamo spesso sentito parlare anche noi, viene ben riassunta.
Ci colleghiamo con il nostro inviato da Livorno.
Bisogna sapere che nel 1999 le autostrade italiane passarono dal pubblico al privato. Ad organizzare e concludere il cambio di mano furono il governo Prodi e quello D'Alema. E dice Prodi, mo sciorbole, ma mi sembrava una buona idea. E dice D'Alema, anche a me, ma io non faccio testo. Intuendo il lucroso affare, la lungimirante famiglia Benetton, con la loro società Schema 28, esapienti maneggi, si aggiudica il 30% delle nuove azioni praticamente a costo zero. Ma voi eravate del tessile? E risponde Benetton. E allora il business con lo Stato è come il tessuto, l'importante è la trama. Uno dice, ma poverini, solo un misero 30%. Tranquilli, a quello ci pensa il governo Berlusconi 2, che autorizzando la fusione delle varie società dei Benetton porta la famiglia a un ben più solido 60%. E dice Berlusconi, ma figuratevi, beh, ci si aiuta fra noi, casomai aborrendo. E a proposito, ce l'avreste la maglietta che esca fuori le puppe? Gli introito sono astronomici, grazie a clausole tanto favorevoli quanto gelosamente tenute segrete, nonché dalla possibilità di aumentare i pedaggi non su lavori fatti, ma su quelli annunciati. E dicono i Benetton, e quest'anno si fa il tratto Marina di Pisa-Pechino, ma davvero, ma no, boccalone! Allora Prodi, tornato al governo dal 2006 al 2008, prova almeno a introdurre rigorose verifiche su tariffe e investimenti. Dice il governo, sull'autostrada ci sono poi investimenti. Bene, Fordì sono sicuro, in città ti mettono sotto anche sulle strisce. Se col cazzo Berlusconi rivince, cancella tutte le verifiche col decreto salva Benetton, votato insieme, indovinate a chi... E si disegna un Salvini che dice, è vero, ho votato anch'io, credete che questo importi agli italiani? Sì, ah sì. Così tutto è andato avanti come al solito, col minimo di manutenzione sempre fatta d'estate, così a gente scoglionata in coda diceva, boia, un'altra volta i lavori, visto come so bravi. E risparmia oggi, rattoppa domani, fa una sega dopodomani, poi la tragedia capita. Che disgrazia, c'è stato il crollo! E dice il Benetton, delle azioni? No, del ponte! Ah, ma avevi fatto prendere lo spavento! Ora, a 5 stelle in si poi di tutto, eh! Ciartroni incompetenti, arruffa popoli, ma ad un volerci piove che fa col Benetton, un si poi dà torto! E dice il Renzi, o bischeri! Ossia si corre il rischio di pagare 23 miliardi, ma voi lo sapete quanti bonus da 80 euro io ci farei con 23 miliardi? Ah, ma ora si sistema tutto, che in Autostrade per l'Italia entra la famosa cassa depositi e prestiti, forte dei risparmi postali degli italiani. E come funziona? Che noi si deposita e loro prestano, e poi... e poi i prestiti glieli danno e noi si piglia il culo. In attesa di nuovi avvincenti sviluppi resta un quesito. Conoscendo l'Italia è legittimo o no sospettare che in questa indecorosa vicenda ci abbiano mangiato più o meno tutti i protagonisti? Legittimo non so, propenderei più per doveroso.
Arrivati all'ultimo articolo che vede un aggiornamento di una storia di cui abbiamo parlato più e più volte, l'eterna contesa a San Giovanni Lupazzotto per la dedica a una strada o ad Almirante o a Berlinguer o a tutti e due.
Contesa ideologicissima.
O nessuno dei due, anche nel senso, però quella non è stata troppo menzionata. È arrivata una terza proposta, che viene qua chiamata le tre strade della par condicio. La giunta decide di intitolare una via d'Almirante e una Berlinguer, schierati su fronti opposti, e una terza miglio, che non è un fronte in mezzo, è un fronte
un fronte in là, teorico del federalismo.
Convinto federalista. Così sono tutti contenti, perché c'era chi ha detto, ascolta, ma c'è qua della polemica tra la strada a Berlinguer e l'Almirante, me ne frega un cazzo, io voglio la via per miglio. Niente, è andato anche lui, fra un po' magari verrà fuori qualcun altro con una ulteriore...
ci sono già alcuni nomi, infatti ne citano un po', altri compi in canna che c'hanno, tipo la fondatrice dei Focolarini, Chiara Lubich, insomma un po' tutti di più. Più che altro sembra che lì abbiano solo da fare strade, praticamente, si capisce bene.
E la mappa dove sarebbero queste strade sono tra la statale 434 e il cimitero del capoluogo. Ed è finita questa puntata numero 70,
Ci si vede alla 71.
Ciao.
Boia de.
Just stay up. Kiss the